e due minuti, quasi tre minuti, Radio Popolare, Popolare Network, l'orizzonte delle 20, inevitabile rimanere qui in una sorta di diretta su quanto accade a Beirut. Io sono Luigi Ambrosio, rimango con voi fino alle 20.30 e naturalmente le nostre ospiti e i nostri ospiti per cercare innanzitutto di capire le conseguenze di questo pesante attacco aereo israeliano nel sud della capitale libanese. La questione è se il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, sia stato ucciso in questo attacco o meno, e poi per cercare di valutare le conseguenze di quanto accaduto oggi. E allora è subito con noi Laura Silvia Battaglia. Buonasera Laura Silvia.
Buonasera Luigi, buonasera a tutti.
Anzitutto ti chiedo se hai notizie ulteriori rispetto a quelle che ad esempio abbiamo dato poco fa nel giornale radio. È molto incerta la sorte di Nasrallah.
Ma posso dirvi che i media di Hezbollah, che sarebbero quelli da guardare in questo momento, sono quelli da guardare, parlano certamente di diciamo dell'attacco al a questo quartiere di Eret Chreich. Si parla di due leader di Hezbollah probabilmente deceduti, si parla ovviamente di un numero molto alto di persone che sono morte, circa 76, nessuna parola riguardo all'identità di questi morti né dei feriti. Del resto tutte le operazioni eventuali di recupero di feriti e di morti sono in corso, e quindi ovviamente essendo un quartiere con presenza Hezbollah storica, chiaramente ci staranno pensando loro, quindi bisognerebbe attendere effettivamente i risultati di questa operazione.
Le immagini sono veramente impressionanti per chi le ha viste. Sono stati rasi al suolo 9 palazzi con questo attacco condotto con bombe da più di 2 tonnellate di peso. Sono delle bombe, Laura, anti-bunker, perché là sotto c'era un bunker, quindi ovviamente è anche difficile scavare tra le macerie in questo momento.
Sì, certamente le immagini sono assolutamente impressionanti, sono dei crateri. Tra l'altro in questo momento anche la televisione di Hezbollah, al Mayadin, è in diretta con queste immagini che vengono commentate, diciamo, da un anchor, da alcuni commentatori di partito. Dunque chiaramente non sarà facile qualsiasi operazione di recupero dei corpi, quindi siamo in attesa, restiamo in attesa.
Naturalmente c'è anche la questione politica, Laura. Adesso l'ultima ora che arriva parla dagli Stati Uniti e dice non c'è stato nessun preavviso israeliano di questo attacco, mentre sta circolando la fotografia di Benjamin Netanyahu al telefono da New York. Sarebbe la fotografia, così viene descritta, in cui lui avrebbe dato l'ordine di attaccare. Quindi c'è anche uno sgarro politico di Israele a Washington attorno a questa azione.
Ma, diciamo che potrebbe essere uno sgarro politico, se non fosse che comunque l'amministrazione Biden in ogni caso appoggia le posizioni israeliane, le ha appoggiate in Gaza, anche se con una certa riluttanza, formalmente, con insomma, un'azione che è stata sicuramente diplomatica, ma finché si è trattato di capire se si potevano portare indietro gli ostaggi israeliani nelle mani di Hamas. Dopodiché, diciamo, certamente c'è da dire una cosa. Questo lo posso dire anche sulla base di informazioni e incontri diretti che ho avuto a giugno e a luglio in Libano, proprio con i rappresentanti dell'ambasciata americana, quindi la rappresentanza americana in Libano, che non c'era l'interesse ad attivare tutto questo affinché tutto questo andasse avanti. Il Libano è un paese che anche gli Stati Uniti hanno interesse affinché rimanga intoccato, e quindi puntavano più che altro per una diciamo così strategia di media tensione che a un certo punto potesse anche dare dei risultati. Ma è chiaro che nel momento in cui Netanyahu agisce e nessuno lo ferma, naturalmente è un silenzio assenso.
L'attacco di oggi avviene proprio mentre Netanyahu era al Palazzo di Vetro alle Nazioni Unite. Lui ha fatto un intervento molto aggressivo anche nei confronti dell'Assemblea, hai sentito, no? Citando l'antisemitismo, ha detto, che regna in quest'aula.
Sì, ha citato l'antisemitismo che regna in quest'aula, anche perché, come sappiamo, nell'ultimo mese ci sono state delle posizioni molto più decise, se così possiamo definirle, delle Nazioni Unite rispetto, soprattutto alla presenza di Israele nei territori occupati, quindi in West Bank, in Palestina, e su questo c'è stato comunque un'unanimità. È stato dato spazio al rappresentante palestinese più volte, che più volte naturalmente ha denunciato i crimini commessi da Israele. Poi c'è la narrativa che Netanyahu ha portato avanti anche davanti appunto alle istituzioni americane, quindi ai rappresentanti americani della politica americana, che punta tantissimo sul tema antisemitismo, che poi fa parte anche di quella, in parte diciamo è reale, diciamo, in parte è anche collegato a quella idea di utilizzare l'antisemitismo come strumento per difendere le azioni di Israele senza se e senza ma, con o diciamo sopra in barba alle leggi internazionali. Questo è un punto che è estremamente importante. Non dimentichiamo tra l'altro che il rapporto tra Netanyahu e Guterres è sempre stato, fin dall'inizio delle vicende successive all'attentato di Hamas il 7 ottobre, particolarmente teso.
Senti, fino adesso non ci sono state reazioni militari da parte di Hezbollah, ma la domanda è: sono ancora in grado di agire militarmente?
Sicuramente sì, lo sono in grado. Poi non bisogna dimenticare che Hezbollah ha una sua autonomia naturalmente, ma che comunque esistono delle relazioni anche con le altre milizie regionali, quindi gli Hashashab iracheni, che sono anche abbastanza forti, considerato che in un qualche modo in Iraq sono stati intoccati. C'è sempre al solito in prima fila Ansarullah dallo Yemen, che tra l'altro dichiara di continuare la sua azione sulle, diciamo, sulle navi che dal Mar Rosso arrivano nell'Oceano Indiano. E diciamo che da questo punto di vista io non escluderei una reazione. Soprattutto credo che se si porterà avanti una guerra sul terreno, non bisogna dimenticare che milizie di Hezbollah si sono molto esercitate in questi anni, in questa decina di anni, nella guerra in Siria. Dunque non andrebbe sottovalutata la loro capacità su un territorio che conoscono a menadito. Ecco, questo è un punto probabilmente similmente a quello che è successo sulla striscia con Hamas, che l'esercito israeliano si immagina dovrebbe aver preso in considerazione. C'è un altro aspetto che poi riguarda l'utilizzo dei device, della tecnologia, in cui si ritiene che rispetto ovviamente alla striscia, dove comunque Hamas insomma sicuramente conosce il territorio, ma dove comunque è in un territorio che è controllato da Israele per i confini di terra, di mare, ma anche per quanto riguarda l'erogazione di acqua, di energia elettrica, il controllo del cielo, eccetera. Questo discorso non può essere fatto ovviamente sul Libano, che è uno stato sovrano, per cui qui bisognerà capire se la potenza di fuoco dell'esercito israeliano, che si esercita in ambienti che sono conosciuti e che controlla, può essere mantenuta anche sul Libano.
Grazie Laura Silvia Battaglia per essere stata con noi questa sera. E
Grazie a te, Luigi. Buonasera a tutti.
adesso vi propongo questa invece intervista con Lorenzo Cremonese del Corriere della Sera realizzata poco fa.
Chiaro che c'è un grande salto di qualità. Gli israeliani hanno lanciato una guerra totale. Finora avevano colpito i capi militari di Hezbollah, adesso colpiscono i leader politici. Nasrallah, che è il capo supremo, quindi è una guerra totale. È morto, non è morto? Abbiamo visto fonti citate dai giornali israeliani, citano Al-Arabiya, che dicono che sarebbe sopravvissuto. Ci sono fonti di Hezbollah citate anche sulle agenzie internazionali, che dicono Al-Arabiya, per esempio, appunto, che dicono che potrebbe essere ferito. Adesso la televisione MTV israeliana, scusa, libanese, dice che potrebbe essere morto o comunque ferito. O comunque ferito. Io credo che avendo gli israeliani dimostrato di avere un'ottima intelligence, visto che tutto quello che hanno fatto negli ultimi tempi dimostrano di avere ottimi agenti sia a Teheran che in Libano, nella Bekaa, dovunque, io credo che loro sapessero che lui era lì. Questo è stato un attacco mirato contro di lui, e quindi io presumo che che Nasrallah fosse lì. Poi gli effetti delle esplosioni, che sono enormi, no? Sette palazzi. Amici libanesi che vivono a Beirut mi dicono che sono cristiani, quindi sono lontani da Dahiyeh, dal quartiere del Libano del Sud dove si trova il quartier generale di Hezbollah. Dicono che dovunque la città ha tremato come se le bombe fossero sotto casa. Quindi è stato veramente grosso ed era mirata a lui. E quindi pensare anche che non sappiamo, però ritenere che comunque sia in qualche modo colpito o morto o ferito leggero oppure grave, direi che ci sta. È nella logica di questo attacco che non voleva lasciare nessuno spiraglio. La cosa che colpisce è questo tentativo utopico in realtà israeliano di eliminare una volta per tutti l'avversario. Con Hamas continuano a dirlo da 11 mesi e da oltre 11 mesi, e con Hezbollah adesso sembra una cosa simile. La cosa veramente lascia esterrefatti, perché se con Hamas è un po' più facile, certamente con Hezbollah è molto più complicato.
Ho visto che hanno usato bombe, loro stessi dicono molto potenti, bombe da una tonnellata, probabilmente bombe anti-bunker, anche senza preoccuparsi delle conseguenze perché hanno tirato giù sei palazzi.
Ah no, ma questo è chiaro. Gli israeliani ormai hanno deciso, a differenza degli anni scorsi, di tutti questi ultimi decenni di guerra senza quartiere, col fronte arabo in tutte le sue declinazioni, dall'Holpa a Hamal, prima di Hezbollah, i gruppi palestinesi di vario tipo, la Siria, non c'è più nessun riguardo per i civili. È una guerra totale, è una guerra che. L'avete visto, l'abbiamo sentito. Netanyahu alle Nazioni Unite ha detto che sono un covo di antisemiti. Anche questa retorica, questa strumentalizzazione dell'olocausto, dell'antisemitismo, che non c'entra niente. L'antisemitismo, come l'abbiamo conosciuto, per come si è espresso nella Shoah, negli anni della Seconda Guerra Mondiale, del nazismo, non c'entra col mondo arabo. Noi possiamo inventarcela in tutti i modi. Netanyahu può tirarlo in tutti i modi, questo concetto. Ma non c'entra, è un'altra cosa. Gli ebrei, nelle le comunità della diaspora ebraica in generale, come i cristiani, tra l'altro, hanno convissuto col mondo arabo con momenti di crisi, momenti di invece di perfetta convivenza. Ci sono state difficoltà, certo, anche pogrom nel Medioevo, ma insomma, questo cercare il nemico assoluto, questa strumentalizzazione dell'Olocausto, dello sterminio nazista per giustificare e per criticare chiunque si opponga, per giustificare quindi il massacro del nemico in tutte le sue declinazioni, e qualsiasi critica, chiunque critichi sia un antisemita. Lui ha detto che le Nazioni Unite sono una palude di antisemiti. Qui siamo veramente all'autocostruzione del ghetto. Ma io credo che questa cosa comporterà anche, tra l'altro, un problema per le comunità sia ebraiche di Israele, per gli israeliani ebrei, ma anche per le comunità della diaspora c'è un enorme problema.
Senti Lorenzo, Netanyahu sempre in quella sede alle Nazioni Unite ha promesso un'azione violentissima nei confronti di Hezbollah, ha promesso l'eliminazione di Hezbollah e proprio in quei minuti avveniva il bombardamento. Ci sono fonti propagandistiche israeliane che addirittura pubblicano fotografie di Netanyahu al telefono che avrebbe dato l'ordine da New York. Adesso, al di là della veridicità di questa ipotesi, però è una grande sfida politica questa, no? Parlare a New York e contemporaneamente c'è questo attacco.
Sì, beh, certo, lui ha cercato, no, è come dire, è un imporsi sulla comunità internazionale, quindi sentirsi parte della comunità internazionale, non mettersi al di fuori, però allo stesso tempo parlarne in modo molto critico, imporsi con la forza brutale, con l'irruenza che è tipica di Netanyahu. Ma qui ci sono varie considerazioni. Primo, Netanyahu sa che comunque sia quello che l'Israele sta facendo in Libano ha una sua legittimazione più forte che non quella che è stata non tanto la reazione ad Hamas all'inizio, ma quello che è avvenuto dopo, l'eccidio dei palestinesi, non vogliamo chiamarlo genocidio, vogliamo chiamarlo pulizia etnica, non so, ma comunque il massacro della popolazione, che prelude, attenzione, continuo a dirlo, lo dirò sempre, a politiche sempre più dure, sempre più rigorose, ma rigorose è un termine troppo dolce, sempre più oltranziste, sempre più violente nei confronti dei palestinesi della Cisgiordania, perché il piano finale è quello poi di eliminare la presenza araba al massimo nei territori occupati per eliminare la possibilità dei due stati. E questo naturalmente è un elemento. Però ecco, è chiaro che il fatto che Hezbollah, e qui qualcuno lo dice, lo viene scritto anche sui giornali internazionali, dal New York Times in giù, e lo stesso Ares, Nasrallah ha commesso un errore, ha minimizzato, non ha valutato le conseguenze, cioè non c'è stato al mondo, specialmente Israele, che si è percepito la vittima totale, addirittura si è parlato di un nuovo olocausto, dopo di un nuovo pogrom, insomma pogrom come quelli che hanno poi portato all'olocausto prima della seconda guerra mondiale, pogrom nell'Europa dell'Est, quello che succedeva prima della nascita dello Stato di Israele. E mettersi a sparare missili con Israele, che gli ha detto non lo fare, cioè qui c'è stato un atto di guerra unilaterale da parte di un'organizzazione di guerriglia, qual è Hezbollah, legata all'Iran. Israele ha detto non lo fare. Dopo di questi hanno cominciato, Israele ha spostato, c'è stato l'ordine proprio, poi non era un ordine stretto, ma insomma un consiglio muscolare alla sua popolazione di abbandonare la Galilea. Quindi non dimentichiamo, intere regioni a ridosso del Libano sono state svuotate, e Hezbollah ha continuato a sparare i missili. Lo ha fatto in un modo, a mio parere, che non aveva molto senso, perché non era una guerra totale, Hezbollah non la vuole, l'Iran non la voleva, sanno di non avere le armi per potersi difendere, quindi non volevano quello, però andava a stuzzicare, a provocare, a creare la rabbia degli israeliani e a dargli la legittimazione, perché non c'è stato al mondo che possa tollerare che dall'altra parte del confine un'organizzazione che tra l'altro predica la sua scomparsa, perché non dimentichiamo che Hezbollah, Nasrallah e le autorità religiose a Teheran, gli ayatollah, predicano la necessità di far sparire Israele, quindi di distruggerlo una volta per sempre, potesse sparare come loro hanno fatto. E quindi io, comunque sia una parte della comunità internazionale con gli americani in testa, critici, che chiedono il cessate il fuoco, però continuano ad armare Israele, e io ho l'impressione che la teoria che va per la maggiore è che Hamas non è Hezbollah. Se Hamas a questo punto, quello che gli italiani stanno facendo, va assolutamente bloccato, è un eccidio, non esiste, non possono più farlo. Con Hezbollah è un po' diverso, non dimenticando tra l'altro che in Libano ci sono grosse componenti, probabilmente maggioritarie della società, parlo dei cristiani, dei sunniti, che non vogliono Hezbollah armato, non lo vogliono. Hezbollah, quello che mi diceva anche proprio poco fa un amico di Ashrafieh, che sta nel centro di Beirut, che è un cristiano, dice: ma perché noi libanesi dobbiamo pagare sulla nostra pelle scelte politiche e militari che vengono fatte tra Teheran e Nasrallah? Non vogliamo, noi non vogliamo che Hezbollah spari dal nostro confine. Non dimentichiamo che, tra l'altro, Hezbollah è stato coinvolto nell'assassinio di Hariri, del leader politico sunnita, di Rafik Hariri, è stato coinvolto nell'assassinio, insieme ai siriani, di esponenti cristiani dell'intelligenza di Beirut, Tueni, il direttore di Al-Nahara, del grande quotidiano, e quindi sia elementi sunniti, elementi cristiani che si opponevano a un Hezbollah armato. E quindi è più ambiguo, ed è quindi più facile per Israele giocare su questo.
Ecco Lorenzo, considerato quello che hai detto e considerato che cosa è successo oggi, poi naturalmente sarà molto diverso se avremo la conferma della morte di Nasrallah o meno, però stante le cose come le conosciamo ora, che cosa possiamo immaginare che accadrà adesso? Ci sarà un ulteriore salto di qualità, un'ulteriore escalation, come si dice?
Ma Israele si è dimostrato fortissimo, molto più con il Libano, finora, attenzione, che poi un conto entra, finora l'hanno fatto da remoto, con armi a lunga distanza, quindi con i droni, la storia dei pagers, quindi l'attacco a oltre 2.500 militanti, eccetera. Io non credo, cioè, l'abbiamo già visto, cioè, tutto quello che sta avvenendo l'abbiamo già visto, e abbiamo visto che Hezbollah non è armato. Non ha, cosa vuol fare? Vuole sparare i missili contro Tel Aviv? Ci provi, ma per loro sarà un'area, si troveranno ancora peggio. Non dimentichiamo, i libanesi tutti, compreso gli sciiti, hanno nel loro DNA ormai, nella loro memoria, un evento non troppo lontano, quello del 2006, stiamo parlando di 18 anni fa, i famosi 33 giorni, in cui Israele entrò, distrusse mezza Beirut, colpì i ponti, le centrali elettriche, le infrastrutture civili. La crisi economica che si è scatenata nel Libano dopo l'attacco di allora non è ancora stata risolta, tutt'altro, e il Libano non vuole questo. Quindi che cosa possiamo aspettarci? Nulla. Magari degli attentati, sì, potrebbero provare a fare, come l'hanno già fatto tra l'altro, un attentato a un ambasciatore, a un centro ebraico a Roma piuttosto che in Germania, va bene, quello può essere che provino a farlo, ma una risposta muscolare e militare? Non credo, non ne hanno, sono chiaramente in difficoltà. È questo che dà a Israele un monopolio della forza terrificante.
Abbiamo chiesto nell'ultima domanda, avete sentito a Lorenzo Cremonesi del Corriere della Sera delle ipotesi, dei rischi di escalation, e di escalation ha parlato proprio adesso, è arrivata l'agenzia Teheran, quindi l'Iran, il raid di Israele è una escalation che cambia le regole del gioco. Saluto Lorenzo Trombetta dell'ANSA, buonasera Lorenzo.
Buonasera a voi.
Tu sei esperto di quell'area, hai vissuto tanti anni a Beirut. Partirei da qua con te, da queste dichiarazioni iraniane che parlano di una escalation e che naturalmente adesso promettono vendetta, riceverete, dicono a Teheran, la giusta punizione.
Siamo abituati ormai a misurare la discrepanza fra la retorica e i fatti sul terreno. Quindi prenderei questa dichiarazione come una dichiarazione in qualche modo dovuta, necessaria per la gravità del bombardamento israeliano su Beirut, massiccio, senza precedenti, almeno per ricordare quello che diceva il collega, almeno negli ultimi 18 anni. Quindi l'Iran deve in qualche modo, almeno con le parole, far sentire la sua voce. Tutto dipende effettivamente se gli rende o no entrare nel gioco in qualche modo, o direttamente o tramite i suoi alleati, che ne ha molti, però fino adesso hanno fatto più o meno degli attacchi dimostrativi. Mi riferisco agli Houthi in Yemen, alle milizie in Iraq e Siria. Hezbollah evidentemente è in una fase di debolezza senza precedenti. Credo che la decisione politica relativa a quanto Hezbollah debba replicare anche in uno stato di cose attuali sia sempre condivisa con l'Iran. Questo è in qualche modo il grande dubbio, il grande dilemma, e nessuno ce lo può sciogliere. Dobbiamo aspettare le prossime ore, probabilmente forse qualche giorno, per capire se dall'Iran intendono rispondere a questa escalation israeliana oppure sperano di minimizzare i danni. Un'altra variabile estremamente importante è capire le sorti di Hassan Nasrallah, il leader di Hezbollah, che magari alcuni lo paragonano come ai leader di Hamas uccisi a Teheran o a Gaza. In realtà, ricordiamo, Hassan Nasrallah è forse l'unico leader sciita della regione che ha accesso in qualche modo alle stanze più intime di Ali Khamenei, il leader della guida dell'Israele iraniano. Hassan Nasrallah ha una statura, un'esperienza politica e anche una statura religiosa che lo fanno
abbiamo qualche problema, eccoti qua, ti avevamo un attimo perso Lorenzo, senti, io ho solo un minuto, naturalmente non possiamo sviluppare nessun ragionamento in un tempo così breve ulteriore, però naturalmente determinante il fatto che lui Nasrallah, la sua sorte, insomma, no? Che sia stato ucciso in questo attentato o meno, ma Hezbollah è in grado di rispondere, lo chiedo anche te, l'ho già chiesto ai precedenti ospiti, è in grado di rispondere in questo momento?
È molto difficile dirlo. Le considerazioni sono sia tecniche che politiche. Da un punto di vista tecnico sappiamo che hanno avuto delle difficoltà enormi dopo le attentati ai cercapersone per le comunicazioni interne, e nella guerra comunicare internamente è un aspetto fondamentale, ma l'arsenale che hanno finora usato è stato minimo. Tecnicamente quindi hanno le armi per offendere anche in maniera pesante Israele, e qui arriva la considerazione politica che fa il paio con quello che dicevo prima. C'è la decisione politica di andare su una guerra regionale che può arrivare anche fino all'uso delle bombe atomiche. Credo che l'Iran su questo sia molto cauto, e la decisione eventuale di Hezbollah di rispondere non è soltanto una decisione di Hezbollah, deve essere una decisione condivisa col suo alleato. E qui in qualche modo, se volete, l'impasse in cui ci si trova, che Israele sta giocando una partita a rialzo e devono capire entrambi se seguire questo gioco distruttivo, devastante, o cercare di minimizzare i danni. Ripeto, se viene ucciso Hassan Nasrallah può essere un fattore che può cambiare moltissimo le cose.
Grazie Lorenzo Trombetta, ANSA da Roma, esperto di Medio Oriente e di Libano, una buona serata.
Grazie a voi.
20 e 29 minuti, ci fermiamo qua all'orizzonte delle 20, ritorna lunedì attorno appunto alle 20. Una buona serata, un buon fine settimana da Luigi Ambrosio.